Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Ben trovati da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali, l'appuntamento settimanale con la salute e con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi ci occupiamo dei danni e i benefici del sole sulla nostra pelle e nel punto di vista altro tema estivo, la verdura e la frutta rossa e arancione per prevenire i danni dall'esposizione ai raggi del sole. Sole sì, sole no, fa male, fa bene, come in tutte le cose ci vuole equilibrio. Abbiamo invitato il dottor Leonardo Celleno, direttore del Centro Ricerche Cosmetologiche del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, per capire come ci si deve comportare quando ci esponiamo al sole. Dottor Celleno.
Buongiorno.
Ben trovato.
Grazie.
Allora, da qualche giorno è arrivata l'estate, si parla di vacanze e per chi sceglie il mare il dilemma danni e benefici del sole. Prima vediamo di distinguere i vari tipi di raggi solari che ci possono danneggiare.
Ma il sole emette tanti tipi di radiazioni diverse. Quelle che ci fanno più male sono quelle che non vediamo e che si chiamano ultravioletti. Gli ultravioletti a loro volta si dividono in due principali componenti, A e B, ed entrambe sono dannose. I B però ci scottano, sono quelli responsabili dell'eritema solare, del fatto che diventiamo rossi sotto il sole anche dopo poche ore, mentre gli ultravioletti di tipo A sono quelli che abbronzano un po' di più ma invecchiano di più la pelle perché penetrano di più, e comunque tutte e due esplicano degli effetti biologici pericolosi, quindi non bisogna mai eccedere.
Quali sono gli altri tipi oltre l'A e il B?
Beh, dopo nel sole viene intanto filtrato dall'atmosfera terrestre, quindi soltanto una parte della radiazione solare arriva sulla Terra. Però quando arriva porta con sé dagli ultravioletti, che sono quelli più corti come lunghezza d'onda e anche più carichi di energia, tante altre radiazioni, come per esempio quelle che costituiscono la luce visibile e che noi vediamo scomposto per effetto prismatico, ad esempio quando piove con la formazione dell'arcobaleno, e accanto alla luce visibile poi porta anche quella radiazione che è responsabile del calore che ci dà il sole quando ci esponiamo, cioè gli infrarossi. Ma chiaramente la radiazione solare è molto complessa e oltre gli infrarossi poi ci sono tante altre forme di radiazione, ad esempio onde radio, che non percepiamo e che non possiamo neanche vedere. La parte più importante come fotobiologia, come fotodermatologia, rimane però l'ultravioletto, perché è proprio quella più carica di energia. Allora quando incontra i tessuti di un organismo come la nostra pelle, su questo tessuto scarica la sua energia. Può dare degli effetti benefici, ma molto spesso, quando si esagera, questa energia lede le stesse cellule che compongono la nostra pelle, dando quegli effetti di cui probabilmente tra un po' parliamo.
Comunque questo potenziale effetto negativo di questi raggi poi deve anche fare i conti con il tempo di esposizione e con il tipo della pelle.
Assolutamente sì, perché chiaramente ogni persona ha un corredo di protezioni sue proprie nei confronti dell'ambiente e del sole. Ricordiamo che da quando l'uomo esiste ha sempre cercato un riparo, no? Non solo notturno ma anche diurno, alla eccessiva luce solare. Comunque la natura ci ha dotato anche a noi di una protezione data proprio dal sistema dei melanociti, queste cellule che nell'epidermide, ma anche nell'occhio, ma anche nei capelli, danno il colore all'individuo, alla pelle dell'individuo, all'occhio dell'individuo o ai suoi capelli. La melanina prodotti da questi melanociti, queste celluline che sono interposte fra le altre cellule che formano la pelle, questo pigmento ha proprio la funzione di fare da ombrellino, da filtro, e tanto più sole prendo, tanto più c'è necessità che io mi protegga, ed ecco perché man mano che prendiamo sole aumenta la melanina, proprio a significare che la nostra pelle sta tentando di dare il massimo della protezione possibile.
Ma quindi le persone che hanno la pelle chiara vuol dire che non producono melanina?
Esatto, o meglio, non è che non producono melanina. Di melanine noi ne distinguiamo vari tipi, quelli con la pelle scura hanno le eumelanine, poi abbiamo le feomelanine invece che sono quelle proprie dei soggetti a carnagione rossastra. In mezzo a questi due estremi ci sono tanti miscugli di melanina, ognuno nasce con un fototipo, così diciamo noi, proprio, ovvero sia con un comportamento rispetto alla luce solare personale. Esistono fototipi chiarissimi, pensiamo all'albino, dove davvero il melanocita e la melanina è assente, esistono i soggetti a pelle rossa che sopportano poco il sole ed esistono i caratteristici soggetti mediterranei che hanno una via di mezzo rispetto poi al negroide, che è quello che invece produce più melanina di tutti e chiaramente più supportato nel rispondere alla radiazione solare.
Parliamo delle conseguenze allora di un'errata esposizione al sole.
E le conseguenze vanno distinte in due grandi gruppi. Uno è immediato: se oggi dopo 11 mesi di ufficio andiamo immediatamente sotto il sole e ci stiamo tutta la giornata, poche ore dopo saremo rossi, bruciacchiati, pieni di bollicine che si formano dove si raccoglie un liquido di plasma che suda e subito dopo ci spelleremo. Questa è la caratteristica scottatura solare o eritema solare. Questo è l'effetto immediato, però anche se non ci scottiamo, anche se non si vede niente sulla nostra pelle, esistono tanti altri effetti che si vengono a formare e che diventeranno visibili soltanto dopo molto tempo, quando l'entità del danno che si è andata ad accumulare diventa evidente. Allora quello che è molto importante ricordare con il sole è poche cose, ad esempio è inutile diventare rossi per avere una buona abbronzatura. Quando noi ci esponiamo al sole, la nostra pelle, prima di poter formare un nuovo pigmento melanico, della nuova melanina, ha bisogno di 48-72 ore ed è sufficiente prendere una quantità di radiazioni al di sotto della soglia di rossore, di eritema, per stimolare questo processo. Quindi se io voglio abbronzarmi è inutile che divento rosso per i primi 2-3 giorni, anzi i primi 2-3 giorni devo dar tempo alla mia pelle di produrre questo benedetto pigmento, quindi devo espormi gradualmente nei primi giorni. Ad esempio alle nostre latitudini, se io prendessi il sole a mezzogiorno, che è l'ora peggiore perché il sole chiaramente è perpendicolare alla superficie terrestre e quindi ancora più forte, avanzerebbe mezz'ora di esposizione per stimolare la produzione di melanina.
Anche perché in questo modo l'abbronzatura dura anche di più.
Sicuramente, perché ogni qualvolta mi scotto, mi si formano queste bollicine, va via la pelle proprio.
E si ricomincia.
E si ricomincia, quindi è del tutto deleterio. Allora i primi giorni poca esposizione solare, perché tanto dopo 48 ore di esposizione comincerà la formazione della nuova melanina. Lì per lì si scurisce un po' la melanina presente, ma siccome nella razza bianca il melanocita non produce normalmente grandi quantità e non maturano questi granellini di melanina, anche lì noi abbiamo soltanto la possibilità di questa pigmentazione immediata che dà soltanto un pochino di colore. La vera abbronzatura richiede il suo tempo di formazione.
Come ci si protegge al di là dei tempi di esposizione?
Le protezioni sono di due tipi. Intanto devono essere un po' differenziate le esposizioni e le protezioni, diciamo almeno nelle tre età dell'uomo, nell'infanzia, nell'età adulta e nell'età avanzata, nell'età senile. I bambini fino a 2 anni non devono essere messi sotto il sole senza protezioni adeguate, non dovrebbero prendere direttamente sole. Questo perché la pelle del bambino è ancora immatura e non è in grado di fornire quella protezione melanica che comincerà a formare appunto dopo i 2 anni, ma anche per altri motivi più complessi come l'immaturità del sistema immunitario del bambino. Nell'età adulta, diciamo così, dall'infanzia in poi, dopo i 2 anni, possiamo cominciare a prendere un po' di sole. Quello però che è importante è usare due tipi di protezione, o degli abiti che siano però in grado di filtrare, voglio dire, è del tutto inutile andare al mare con la canottierina bianca leggera trasparente, lì il potere di protezione non c'è,
perché i raggi passano ugualmente
tranquillamente. Pensiamo per esempio in paesi come l'Australia, dove la popolazione anglosassone che risiede in una latitudine a lei non consona si deve proteggere davvero. Ebbene, lì è molto comune vedere in vendita abiti, camicie, canottiere con il fattore di protezione proprio stampato sopra. Perché soltanto...
Come un filtro, come una crema?
Esattamente. E io auspico che questo possa avvenire anche in Italia, perché l'uso del fotoprotettore, della crema solare, è fondamentale, è importantissimo. Ma avere a disposizione anche la magliettina fresca che ripara il bambino, soprattutto dall'esposizione solare, è molto importante ed utile, perché chiaramente mettere tanta crema ai bambini a volte può non essere facile. Il secondo sistema di protezione è sicuramente rappresentato proprio dai fotoprotettori, da tutte quelle formulazioni che possono essere oggi spray, oli, fluidi, creme, che permettono di stare di più sotto il sole, perché filtrano proprio quei raggi che ci fanno diventare rossi, gli UVB, e quel numero che è impresso sulla scatolina indica non tanto il tempo, ma quanta energia in più posso assorbire prima di diventare rosso. Quindi se io oggi avrò un fattore di protezione 10, significa che in pratica, se avevo bisogno di una quantità di energia 1, per diventare rosso avrò poi bisogno, applicando questo prodotto, di una quantità di energia 10. Però possiamo anche tradurlo in tempo: se prima alla stessa ora diventavo rosso in 2 ore, se ho 10 potrei aumentare per 20, però potrei aumentare di 10 volte, però non è proprio il tempo, è la quantità di energia. Quando si comincia a prendere il sole, tanto più si è chiari, tanto più il proprio fototipo è chiaro, tanto più bisogna cominciare da una protezione elevata. Oggi sono in vendita prodotti che hanno solo una scala, è stata unificata praticamente in tutto il mondo, e questa scala di protezione arriva al massimo a 50 più. Non ci sono più e non si devono più usare altri metodi di valutazione di protezione se non questo che si chiama internazionale. Ma questo però fa riferimento a quei raggi UVB che ci fanno diventare rossi. È importante che oggi il consumatore compri però quei prodotti che hanno accanto a questo numero anche un altro numeretto, che in genere è più piccolo e che serve a dire quanto ci protegge dagli UVA, quegli altri raggi della radiazione solare che non si avvertono immediatamente perché non scottano, ma che sono altrettanto lesivi. Questo numero è più piccolo e corrisponde in genere a un terzo di quello che si utilizza per l'UVB, quindi il prodotto a protezione più elevata che oggi possiamo avere in commercio in media è un 50 più e per gli UVB è un 17-20 per gli UVA. È importante che tutte e due queste scale siano presenti sul prodotto.
Ora è obbligatorio?
Sì, sul prodotto cosmetico è obbligatorio che ci sia questo fattore di protezione. Consideriamo che il prodotto solare in Europa è un cosmetico, ma negli Stati Uniti è un farmaco da banco e in Giappone si chiama quasi drug, proprio a indicare che il suo ruolo non è soltanto quello cosmetico, ma è quello di offrire una protezione sicura alla salute della persona e quindi viene inquadrato come farmaco da banco.
Ecco, la salute della persona, perché non dimentichiamo le macchie nere, sì, l'eritema, ma un'errata esposizione al sole può portare anche al tumore della pelle.
Sì, difatti noi parliamo sempre di sole in termini gioiosi, ma tranquilli, non dobbiamo rinunciare al sole, dobbiamo soltanto prenderlo con il buon senso. Dobbiamo evitare, soprattutto nei bambini, le scottature, perché tanto più scottatura del bambino, tanto più nei nell'adulto, e questo aumento di nei nell'adulto può portare a dei tumori. Ma anche se un soggetto è già adulto, stando molto sotto il sole, si formano purtroppo dei tumori che possono essere i cosiddetti epiteliomi, ma anche il temutissimo melanoma che deriva molto spesso proprio dai nei.
È importante continuare ad usare una crema protettiva anche se si è già abbronzati?
Sì, perché la crema protettiva, oltre a garantirci di non esagerare nell'acquisizione della radiazione ultravioletta, svolge altre funzioni: idrata, protegge, evita il contatto con un ambiente che di per sé è aggressivo.
Abbiamo parlato un po' dell'aspetto negativo del sole. Dopo questo elenco di danni, vogliamo difenderlo un po' questo sole e vedere quali sono invece i benefici dei raggi solari sulla nostra pelle, ma sul nostro organismo in generale?
Beh, il primo effetto è sicuramente un effetto, diciamo così, psicologico, ma non soltanto perché si è all'aria aperta. Proprio l'ultravioletto stimola anche alcune funzioni cerebrali attraverso una ghiandola e innesca una situazione ormonale nell'individuo.
La serotonina.
Esatto, che lo porta poi ad avere un miglioramento della sua attività, della sua vita.
Insomma, ci aiuta nell'umore.
Ci aiuta nell'umore, ma non dimentichiamo che insomma anche la primavera stessa, il sole estivo, aiuta nell'umore e nello star bene davvero dell'individuo. Quindi non dobbiamo rinunciare a questo. C'è un dato purtroppo che lo dimostra, la percentuale dei suicidi nei paesi nordici è sicuramente molto più elevata che nei paesi mediterranei e questo è stato correlato anche con la quantità di luce. Ma a parte l'umore, a parte lo star bene, il tono, ecco, il sole è necessario. Non dimentichiamo che il bambino un po' di sole lo deve prendere, così come l'anziano. Perché? Perché nella pelle, sotto la stimolazione del sole, tramite proprio gli ultravioletti, si realizza la formazione della vitamina D, che è la vitamina che modula il tono calcico delle ossa. Quindi bambini ed anziani devono prendere un po' di sole. Anche qui abbiamo dei dati non solo storici ma perfino sociali. Nell'Inghilterra del 1800, quando le macchine industriali andavano a carbone, lo smog non faceva passare la radiazione solare e i bambini di Londra sviluppavano il rachitismo. E allora si erano accorti che portandoli in campagna, già là dove c'era sole, guarivano da questa malattia. Quindi bambini e anziani che hanno i loro problemi, la donna in menopausa, quindi con le alterazioni osteoporotiche, ma anche l'uomo nella tarda età, un po' di sole sicuramente gli dà giovamento. E poi il sole fa bene a molte malattie della pelle, perché l'ultravioletto con la sua energia riesce a dare poi degli effetti positivi. Primo fra tutti la cura della psoriasi. Oggi per la psoriasi sono a disposizione dei farmaci innovativi molto importanti che vengono definiti da noi biologici, ma sicuramente l'elioterapia nella psoriasi, soprattutto di grado moderato o medio, rimane una terapia che quando è possibile effettuare dà degli ottimi risultati. E poi tante altre forme di dermatosi possono beneficiare, per non parlare di tutte quelle forme reumatiche, artrosiche, che lo stesso possono beneficiare dell'esposizione solare. Quello che è importante è ricordarsi che è un po' come mettere la mano su un fornello: un pochino ti può scaldare, ma se le lasci troppo ti scotta e ti fa male. Quindi un po' di buon senso, un buon fotoprotettore e l'uso adeguato anche dell'alimentazione, che serve proprio a aumentare le difese antiradicaliche nei confronti del sole, ci permettono di fare una buona, bella estate. Una cosa importante da non dimenticare, parlando di fotoprotezione, è per gli uomini che hanno persi i capelli. Attenzione al cuoio capelluto, lì in genere non si mettono le creme perché si dà fastidio l'applicazione.
E ci si brucia.
E oltretutto è difficile vedere che cosa hai sul vertice della testa. Quindi per tutti coloro che hanno pochi capelli o hanno persi i capelli, attenzione, mettiamo un bel cappellino gradevole, simpatico, moderno, arreggiato, ma mettiamolo perché è la miglior forma di protezione. E poi l'occhio, anche l'occhio deve essere protetto al mare con tutti i riflessi, con la sabbia che dà riflesso e quindi questa aumenta il danno che può subire anche l'occhio, quindi non è sbagliato portare al mare un paio di occhiali da sole, non è importante che siano di una importante grif. Ma purché abbia una lente buona che filtra l'ultravioletto in eccesso.
Dottor Celleno, un'ultima domanda: con il caldo si cerca refrigerio facendo più docce, questo potrebbe essere nocivo per la pelle?
È nocivo se anche qui le facciamo male. Perché? Perché la doccia va bene, però attenti all'acqua, non sprechiamola, perché anche se quest'anno la stagione non è stata secca, l'acqua rimane sempre un patrimonio molto prezioso. L'acqua di per sé non ci fa male sulla pelle, però se noi usiamo poi tanti bagnoschiuma, tanti detergenti, bisogna stare attenti perché portiamo via dalla pelle quella protezione lipidica che la pelle stessa produce, quindi la esponiamo a il sorgere di irritazioni e infezioni. Il bagno schiuma, ricordiamolo, se si chiama bagno schiuma è perché deve essere messo nell'acqua del bagno, non deve essere applicato direttamente sul corpo. Ci sono dei prodotti che invece si chiamano doccia schiuma, che sono più utili perché previsti per questo tipo di uso, quindi possiamo metterlo magari sempre meglio su una spugnetta bagnata e poi distribuirlo. Ma il sapone, il tensioattivo, il detersivo non deve essere applicato direttamente sulla pelle.
Dottor Celleno, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro e una buona estate.
Grazie, altrettanto a tutti voi.
A presto.
Grazie.
Era il dottor Leonardo Celleno, direttore del Centro Ricerche Cosmetologiche del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. E siamo arrivati al momento del piccolo spazio del punto di vista. D'estate si consiglia sempre di mangiare più frutta e più verdura. Effetti ancora più benefici si trovano nella frutta e nella verdura di colore rosso e arancione. Vediamo perché con il professor Giacinto Miggiano, direttore del Centro Ricerche e Nutrizione Umana dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma.
Il principio base di una corretta alimentazione è la varietà nella scelta dei cibi. Varietà però che non significa soltanto introdurre cibi che apportino minerali e vitamine, perché ultimamente si è visto che nei cibi di tutte le stagioni ci sono dei fattori nutritivi di protezione, chiamati anche nutraceutici, che diciamo fanno bene nel senso che ci proteggono da alcune malattie. In estate in particolare è bene ricorrere all'uso di frutta e verdura di colore giallo, rosso, giallo arancione, perché questi pigmenti colorati, chiamati in senso molto ampio carotenoidi, hanno degli effetti positivi contro le ossidazioni biologiche, in quanto ci proteggono, in poche parole, dai danni che possono essere scatenati e che possono essere responsabili di alcune malattie molto importanti nell'epoca moderna. In particolare, tra questi agenti antiossidanti di difesa, ci sono alcuni che si chiamano licopene, una sostanza che introdotta quando si mangia in grande quantità cibi di questa stagione, tipo i pomodori, le angurie, la papaya, le albicocche o comunque frutta e verdura di colore arancione, arancione rosso arancione. Quindi in questo momento la varietà alimentare deve portare a fare una specie di riserva per tutti i periodi dell'anno. Le malattie che possono trarre beneficio da questa corretta e ricca alimentazione sono delle più varie, ci si difende in questo modo dai pericoli dell'invecchiamento, dai danni legati a un'attività sportiva molto intensa, dalle malattie nutrizionali legate alla degenerazione, ad esempio le malattie che colpiscono i vasi, il cuore, le malattie tipo l'osteoporosi e anche alcune forme di tumori. Per cui in questo periodo è bene ricorrere a frutta e verdura di stagione, perché queste frutta e verdura contengono sostanze protettive che vanno ben al di là delle semplici e pur importanti e necessarie minerali e vitamine.
Era il professor Giacinto Miggiano, direttore del Centro Ricerche e Nutrizione Umana dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, sui benefici della verdura e la frutta di colore rosso e arancione. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.